chi viene al cinema.
22esima puntata di Indovina chi viene al cinema in questa fine di settimana di marzo che ci accoglie con tante uscite interessanti nelle nostre sale e noi siamo pronti a presentarvele. Io sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio. Hai ragionissimo, Moira. È una settimana con ben 6 titoli che arrivano nelle nostre sale. 5 nuovissimi, uno un po' particolare, legato a doppio filo al film che andiamo subito a proporvi con un pezzettino del trailer.
Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
Quello che serve per fare un film è una ragazza e una pistola.
Non avremo mai Gene Seberg.
Io non ho mai detto che avrei fatto il film.
Qui c'è tutto il film e non farlo vedere a nessuno.
Questo?
Se vogliono la Nouvelle Vague, avranno un maremoto.
Si tratta di uno dei film in concorso all'ultimo Festival di Cannes, dove ha raccolto consensi ma non premi, a differenza dei César, dove ha conquistato ben 4 riconoscimenti, tra cui quello per la miglior regia a Richard Linklater. Si tratta di Nouvelle Vague, la storia della realizzazione del film Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, che dalle pagine dei Cahiers du Cinéma decide di fare un film, ma in modo nuovo, alla sua maniera. Siamo nel 1959 a Parigi e con il suo primo lungometraggio Godard piega tutte le regole della produzione cinematografica. Decide al mattino al bistrò cosa, dove e se girare. Si inventa espedienti per poter avere le immagini che ha in mente. Insomma, tutte le regole vengono riscritte.
In questo film di Linklater, Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard risulta simpatico nel suo essere caotico e dispotico. Tratta gli attori come se fossero dei pupazzi nelle sue mani e appunto, come hai appena detto, si inventa nuove regole e spariglia le carte del girare. Un film interessante che ci racconta del grande amore di Linklater nei confronti del cinema di Jean-Luc Godard e soprattutto Fino all'ultimo respiro, che è una pietra miliare per quello che poi sarà un nuovo modo di intendere il cinema e che dalla Francia arriverà fino agli Stati Uniti, plasmando molto di quella che è una nuova voglia di fare cinema, scardinando le regole e mettendo in campo anche una nuova energia. E per restare in tema, nelle nostre sale torna per qualche giorno anche l'originale A bout de souffle di Jean-Luc Godard, appunto con Belmondo e Jean Seberg. La storia di Michel, lo sappiamo, piccolo delinquente che uccide un poliziotto mentre è in fuga e si rifugia a Parigi, a casa di Patricia, un'americana. Un amore folle che lo porta ad esortarla a fuggire con lui a Roma, mentre tutto attorno si stringono le maglie della giustizia e è proprio Patricia finirà per tradire il bellissimo e sempre col broncio Jean-Paul Belmondo.
Ciao a tutti, io sono Tommaso e mi sono ritrovato senza nessuno. Non proprio solo, solo con 4 figlie femmine.
Si gradisce, io non sono ancora in menopausa.
Oh, questo sì che mi piace.
Ti renderà unico. Questa camicia ce l'ha uguale Ryan Gosling.
Sapevo una fidanzata e non ce l'ha detto.
Ancora non l'hai detto che hai 4 figli e un cane.
Del cane te l'ho detto.
Io gatto.
In contemporanea, con l'uscita nelle sale italiane, arriva Un bel giorno, nuova commedia diretta da Fabio De Luigi ed interpretata dallo stesso insieme a Virginia Raffaele. La storia è quella di Tommaso, un vedovo che ha dedicato la vita intera a crescere da solo le sue 4 figlie, sacrificando ogni ambizione sentimentale. Ma ora che le ragazze sono diventate adulte, sono proprio loro a spingerlo a rimettersi in gioco e a riscoprire se stesso. È in questa nuova fase della vita che Tommaso incontra Lara, una donna affascinante e brillante, capace di rimettere tutto in discussione. Risate e buoni sentimenti.
مين بده يعوض هذه الايام وهذه الذكريات وهذه الصور ومين بده يرجعها اصلا
تم فقد التاريخ تم فقد كل شيء جميل تم فقد الامل
مش عارف ايش ممكن احكي كمان خلص
I suoni che abbiamo ascoltato ci portano ad un film evento che finalmente è disponibile per tutti nelle nostre sale. Si tratta di Qui vit encore, Who is still alive, titolo internazionale di Nicolas Vadimoff, documentario presentato alle giornate degli autori alla Mostra di Venezia del 2025 e recentemente vincitore del Prix de Soleure alle giornate cinematografiche di Soletta del 26. Si tratta appunto di una testimonianza forte che dà voce ai palestinesi, perché Nicolas Vadimoff ha riunito un gruppo di persone che hanno lasciato, sono riuscite a lasciare la striscia di Gaza nel maggio, nella primavera del 2024. Ognuno di loro rappresenta un luogo di Gaza, sono molto differenti tra loro per età e anche professioni ed esperienze di vita. Ed è davvero sorprendente come Nicolas Vadimoff, in questo documentario Qui vit encore, riesce a trasmettere tutta la sofferenza e la sconvolgente brutalità della guerra che ha consumato Gaza, la rasa al suolo, senza mostrarci un'immagine di una rovina, di un ferito, di un morto. Non vediamo bombardamenti, sentiamo il suono del mare e respiriamo con la voce di questi protagonisti che ci raccontano dei loro amici che non ci sono più, di famiglie che hanno abbandonato. Ogni pietra crollata è un pezzo di memoria che loro non possono più avere. C'è un momento molto toccante in cui uno dei protagonisti racconta di essere andato al Cairo ad un mercato e aver contrattato per comprare un quadro, ma poi si è reso conto che non ha più una casa dove appendere questo quadro.
Indovina chi viene al cinema.
I Lied to You è la canzone nominata all'Oscar per il film Sinners, una delle 16 nomination raccolte dal film. È scritta da Rafael Sadiq e Ludwig Göransson ed è interpretata da Miles Keaton. L'ascoltiamo.
Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa, you did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. Oh,
Paolo Mereghetti è uno dei più noti e seguiti critici cinematografici italiani, è la firma principale del Corriere della Sera, ma scrive anche su altre testate. Frequenta tutti i principali festival del cinema, da Berlino a Cannes, a Venezia, e non manca mai al Locarno Film Festival. Paolo Mereghetti è noto per il Dizionario dei Film, ribattezzato appunto Il Mereghetti, pubblicato dal 1993 e giunto nel 2023 alla sua 14ª edizione, quella trentennale. L'incontro con Paolo Mereghetti ovviamente comincia con lo scoprire come e quando è nata la sua passione per il cinema.
La mia passione per il cinema nasce dalla fascinazione che le storie al cinema esercitavano su di me da ragazzo, da bambino. Ho cominciato a vedere film abbastanza presto e queste storie, tanti anni fa, mi affascinavano e mi facevano immaginare o credere di poter entrare in un mondo che non era il mio, e da allora questo modo di, come dire, di entrare in contatto con la fantasia, col fantastico, mi ha sempre più affascinato. Poi naturalmente sono cresciuto, ho cominciato a credere meno alle storie che vedevo al cinema, a analizzarle, a studiarle, ma un po' di quel fascino è rimasto ancora adesso.
Però hai scelto il lato oscuro, invece di fare il regista o l'autore, hai fatto il critico.
Perché il lato oscuro? Io penso che il critico sia il lato chiaro invece del cinema, cioè quello che cerca di capire fino in fondo il meccanismo che ha di fronte. Per fare il regista bisogna avere del grande talento, e a me sembra proprio di non averlo per queste cose. Invece penso che il lavoro del critico sia importante e vorrei continuare a farlo.
Hai una laurea in filosofia e una tesi su Orson Welles. Come mai questa scelta?
La laurea in filosofia perché allora, 18 anni, come dire, mi affascinavano gli studi filosofici. E però il cinema cominciava già a interessarmi, ho cominciato a interessarmi di cinema proprio quando avevo 19-20 anni. In statale, il professore di storia dell'arte, Marco Rosci, aveva istituito un corso sperimentale di cinema, e Orson Welles era uno di quegli autori che mi affascinavano moltissimo, quelli che ti sembrava, come dire, usassero il cinema per capire meglio il mondo in cui eravamo, i cosiddetti autori della crisi allora. E quindi ho fatto una tesi sul periodo hollywoodiano, sulle contraddizioni hollywoodiane di Orson Welles.
Fra tutti i personaggi che hai incontrato, ce n'è qualcuno che ti ha lasciato qualche cosa di particolare?
Persone reali?
Sì.
Beh, sicuramente Goffredo Fofi, che è stato il mio maestro, è a lui che mi sono rivolto su consiglio di Marco Bellocchio per capire, per vedere cosa potevo fare. E poi devo dire un'altra persona a cui sono molto grato perché mi ha aperto molto gli occhi è stato Adriano Aprà. Diciamo che Goffredo Fofi, Adriano Aprà e anche Gianni Volpi, adesso mi viene in mente, con cui ci vedevamo meno perché stava a Torino, ma sono, diciamo, i critici che mi hanno aiutato a capire e appassionarmi di più ancora a questo lavoro.
Dal 1993 tu sei diventato il Mereghetti. Com'è nata l'idea del dizionario? E soprattutto, ovviamente, non lo scrivi tutto tu, c'è una piccola redazione.
L'idea del dizionario è nata perché, appunto, all'inizio degli anni 90, con l'esplosione in Italia delle televisioni private, i palinsesti televisivi erano pieni di film, e quindi, come esistevano all'estero dei piccoli volumi che aiutavano a capire bene che tipo di film valeva la pena vedere tra tutta l'offerta, ho pensato che quella cosa potesse funzionare anche in Italia. E infatti il primo dizionario, che aveva circa 11.000 schede, serviva per quello, ecco. Poi pian piano con gli anni è cresciuto, siamo arrivati a 35.000, adesso ci avviciniamo alle 40.000 per la prossima edizione, è cresciuto, è diventato qualcosa di un po' più complesso. Non, in televisione le cose si vedono, cioè ci sono molti meno film, almeno diciamo nei canali free, e però è diventato una specie di referenza per chi vuole occuparsi di cinema.
Infatti ci sono schede, riscoperte di autori, riletture anche.
Assolutamente, proprio perché il cinema è una foresta piena di sentieri da attraversare. Non li posso fare tutti io, evidentemente. Ogni tanto vorrei anche respirare e vivere una vita un po' personale. Però è un piccolo gruppo di collaboratori molto fidati, con cui condividiamo anche la stessa, in qualche modo, idea di fondo di cinema, cioè di una finestra aperta sul mondo.
Com'è il tuo rapporto con i festival? Perché noi ci vediamo a Berlino, a Cannes, a Venezia, a Locarno. Qual è quello che ti dà qualche cosa in più?
Diciamo che i festival all'inizio erano dei momenti di vera gioia, nel senso che erano il luogo dove si scoprivano film che altrimenti non sarebbero arrivati. Parlo di tanti anni fa. Adesso non è più così, sono diventati qualche volta anche, come dire, soltanto delle passerelle per lanciare i film sul mercato. Comunque continuano ad essere ancora un momento di grosso piacere, perché per mestiere sono pagato per vedere dei film. Qualche volta mi arrabbio perché i film non sono belli, però penso che il festival sia ancora un momento molto importante. E poi è anche un momento in cui si incontrano un po' di colleghi che non si vedono da tanto tempo. E quindi da questo punto di vista cerco di mantenere la mia presenza costante ai festival.
Parlando di festival, non ce ne sono un po' troppi adesso?
Beh, ce ne sono un'infinità. Spesso i festival vengono inventati per fare propaganda turistica dei luoghi. È vero che anche Venezia e Cannes erano nati così, però adesso ce ne sono veramente troppi e si fanno guerra tra di loro. Mi invitano spesso a tante cose, ma cerco di andare soltanto a quelli che vale la pena di vedere, anche perché poi, appunto, uno non può vivere soltanto da un festival all'altro.
Guardando Berlino quest'anno, il cinema italiano non sembra stare benissimo. Cosa ne pensi?
Il cinema italiano non sta attraversando un grande momento. Diciamo che la situazione, i postumi della pandemia non sono ancora stati completamente recuperati, anche perché da una parte ci sono state molte facilitazioni produttive che hanno permesso alle persone di lavorare, ma non di fare bei film, perché qualche volta la cosa più importante era mandare avanti la macchina e non pensare alla qualità. E in più, in questo momento, con diciamo dei cambi di prospettive all'interno proprio della direzione del cinema, del Ministero della Cultura, non si sa bene, il cinema italiano sta un pochettino navigando a vista e certe produzioni non si fanno, e molti autori non riescono a produrre come vorrebbero. Ci sono più lentezze, è più facile produrre le cose per la televisione che per il cinema. E questa è una delle conseguenze per cui in questo momento non ci siano dei grandissimi film italiani disponibili per il Festival di Berlino, ma in generale per i festival. La vedo complicata nei prossimi mesi, perché il cinema è una macchina che ha bisogno di un po' di tempo per mettersi in moto seriamente. Poi c'è anche il fatto che Berlino ha un pochettino perso di appeal, un po' vampirizzato da Cannes e anche da Venezia, e per cui so che molti produttori italiani preferiscono presentare i loro film a Cannes e a Venezia, rischiando magari di non essere presi, piuttosto che di, tra virgolette, bruciarli a Berlino. La situazione è un po' complicata in generale, però sicuramente, ribadisco, il cinema italiano non sta attraversando il suo periodo migliore e gli incassi lo dimostrano.
Poi c'è il fenomeno Zalone, che è una bolla fuori dal mondo.
Però è una bolla fuori dal mondo, nel senso che Zalone ha fatto l'ennesimo record di incassi, di presenze al cinema, però chi ha portato? Ha portato della gente che non va mai al cinema, che aspetta nei 5 anni l'occasione di andare a vedere Zalone perché si diverte. Questa volta mi sembra un po' meno delle volte scorse, se posso permettermi. Però, come dire, è gente che poi non rimane attaccata al cinema, non ha passione per il cinema. Questa è la cosa incredibile. E poi è vero, come dire, anche in Ticino c'è stato Zalone, ma dove non si parla italiano, in Francia, nell'altra parte della Svizzera, a Berna sanno chi è Zalone, a Zurigo sanno chi è Zalone, ma molti dubbi. In Germania, in Francia, in Spagna.
Gli italiani di seconda generazione sono andati a vederlo perché è uscito anche là, hanno tentato anche di metterci i sottotitoli, per cui è un'operazione abbastanza
sì, però.
Particolare. Però in effetti un po' tutto il cinema sta ritorcendosi su se stesso, perché anche gli americani, al di là del cinema indipendente dove qualcosa di buono si vede, le grandi produzioni...
Veramente sono d'accordissimo, nel senso che le grandi case di produzione sembra che stiano soltanto sfruttando i meccanismi che secondo loro funzionano, rifacendo per l'ennesima volta il film di supereroi, e, come dire, sfruttando i personaggi. E però anche loro mi sembra che si stiano accorgendo che queste cose non funzionano molto, nel senso che poi i costi sono sempre più alti e gli incassi sono sempre minori. Quindi da questo punto di vista bisogna che la gente cominci a riflettere, perché è vero che ci sono, diciamo, le piattaforme che in qualche modo hanno bisogno di assorbire tantissima cosa, per cui comprano tantissimi film senza pensare tanto alla qualità, però è anche vero che a un certo momento si accorgeranno che queste cose non funzionano, che anche il loro pubblico vuole delle altre cose. Da questo punto di vista, voglio dire, bisogna che ci siano delle regole più chiare e più stringenti, mentre invece in Italia, parlo, le regole sono ancora molto vaghe.
Paolo Mereghetti nel tempo libero che cosa fa? Ha qualche altro hobby?
Cosa fa nel tempo libero? Cerco di leggere, cerco di vedere qualche mostra, mi piace molto l'arte, in fondo sono laureato in storia dell'arte, anche se ho fatto una tesi di cinema, e cerco di recuperare un po' di letture che faccio fatica, però quando sono, diciamo, vicino alla sotto uscita del dizionario non ho più tempo libero, cioè al di là di quello che impiego per stare coi miei figli, con mia moglie, faccio veramente fatica a fare delle altre cose, ho troppi film da vedere.
E adesso l'ultima domanda, che è un rituale: fra i 35.000 e passa film del Mereghetti, qual è il tuo film coperta di Linus? Il film rifugio che ogni tanto hai bisogno di rivedere?
Dipende un pochettino dai momenti in cui sei. Diciamo che un film che ho molta voglia di vedere spesso è Un uomo tranquillo di John Ford, che trovo un film straordinario, un film proprio di una grande umanità. Confesso però, e poi spero che non venire preso in giro, che dopo una giornata pesante, magari con tanti problemi e così, che una voglia un po' di rilassarsi, è Notting Hill, il film che mi fa sorridere, che mi fa dimenticare i momenti di quello. Però diciamo che se devo scegliere una coperta scelgo John Ford.
Indovina chi viene al cinema.
Prosegue la nuova rassegna dei Cine Club della Svizzera Italiana dedicata a musica e cinema. Questo è il programma settimanale. A Bellinzona il Cinema Forum propone oggi pomeriggio alle 18 Stop Making Sense di Jonathan Demme, strepitoso documentario del 1984 in cui sono raccontati i Talking Heads al culmine della loro creatività. Restaurato in 4K, è per molti una pietra miliare del cinema musicale. Questo film sarà proposto anche a Mendrisio mercoledì 11 marzo. Lunedì 9 marzo a Locarno, al Gran Rex, alle 18.30, sarà proposto Knowledge is the Beginning di Paul Smaxny, un inno alla pace, al dialogo interculturale e al potere della conoscenza e dell'arte di costruire ponti. Un film incentrato sul lavoro della West Eastern Divan Orchestra fondata da Daniel Barenboim, insieme al compianto scrittore palestinese Edward Said, con l'obiettivo di riunire giovani musicisti israeliani, palestinesi e provenienti da altre culture medio orientali. Tutto per celebrare la musica come ponte tra le divisioni politiche.
Al Forum di Bellinzona la rassegna prosegue martedì 10 marzo alle 20.30 con Becoming Led Zeppelin di Bernard McMahon, il più recente dei film selezionati, nel quale si rivive la nascita di una delle band seminali del rock, i Led Zeppelin appunto, nati da una costola degli Yardbirds. Un film ricco di materiale inedito e di performance live che catturano l'energia viscerale e la potenza della band agli esordi. Il documentario si concentra soltanto sui primi due album, fino al 1970. Fondamentale il recupero di una intervista audio del defunto batterista John Bonham, elemento centrale della band. La stessa sera, sempre alle 20.30 a Lugano, al Cinema Iride, è invece in programma Neil Young, Heart of Gold, ancora di Jonathan Demme. Per tutti i fan dell'artista canadese, che già pregustavano il suo show a Locarno Moonstar quest'estate, rinviato insieme a tutta la tournée europea, questo film cattura Neil Young dopo una delicata operazione cerebrale per un aneurisma ed è raccontato come un'opera che cattura l'essenza del cantautore e il suo legame speciale tra musica e vita, attraverso due concerti a Nashville nell'estate del 2005, seguiti proprio alla diagnosi della malattia e al successivo recupero fisico.
Chiudiamo con la segnalazione della proposta di storie domani sera alle 20.40 su RSI La 1. Il documentario proposto è Preferibilmente silenziose di Amanda Caprara, un viaggio profondo dentro la violenza domestica, narrato attraverso le voci di più donne e incarnato in una performance di danza, Judas, nella quale i due ballerini, Nadia e Dakota, discutono, provano, litigano. Attraverso il loro lavoro cercano immagini capaci di restituire il dolore che viene raccontato e testimoniato grazie a delle voci di donne sopravvissute agli abusi domestici.
Nel 1999 Nicole Kidman interpreta Alice Hartford nel film Eyes Wide Shut, ultimo lavoro di Stanley Kubrick, scomparso lo stesso anno, tratto, molto liberamente, dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler. Questo è un film che parla di sessualità, di relazioni, di fantasie, ed è proprio Alice a regalarci la citazione di oggi. Nessun sogno è solamente un sogno.
Anche per oggi ci congediamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando il nostro Indovina chi viene al cinema profumerà di Oscar, premi che saranno assegnati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!